ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa e partiamo immediatamente con le letture. Inizia la Quaresima e allora la prima lettura di domani viene dal libro del Deuteronomio al capitolo 26, versetti 4-10. Mosè parlò al popolo e disse: il sacerdote, oggi è 9 marzo, sì, il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all'altare del Signore tuo Dio. E tu pronuncerai queste parole davanti al Signore tuo Dio: mio padre era un arameo errante, scese in Egitto, vistette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione. Scusate, sto voltando la pagina che è leggerissima e sottilissima. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente, con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra dove scorrono latte e miele. Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, tuo Dio. E adesso andiamo al Salmo responsoriale. Il Salmo responsoriale dice: resta con noi, Signore, nell'ora della prova. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore: mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Sulle mani essi ti porteranno perché il tuo piede non ne inciampi nella prova, nella pietra. Calpesterai leoni e vipere, schiaccerai leoncelli e draghi. Lo libererò poiché a me si è legato, lo porrò al sicuro perché ha conosciuto il mio nome, mi invocherà e io gli darò risposta. Nell'angoscia io sarò con lui, lo libererò e lo renderò glorioso. Resta con noi, Signore, nell'ora della prova. E adesso ci ascoltiamo un pezzetto di... Prima abbiamo sentito il Magnificat di Bach e adesso andiamo alla seconda lettura, che viene presa da San Paolo Apostolo nella lettera ai Romani, nel capitolo 10, versetti 8-13. Fratelli, che cosa dice Mosè? Vicino a te la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore, infatti, si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura: chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione fra giudeo e greco, dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ecco, vado adesso al Vangelo, quale viene preso da Luca, al capitolo 4, versetti 1-13. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: giacché sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul ponte, sul punto più alto del Tempio, e gli disse: giacché sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano, e anche essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi una pietra. Gesù gli rispose: è stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. E che adesso vorrei con voi condividere. È una giornata abbastanza complessa oggi, anche delle cose che si stanno agitando fuori da questo luogo della radio, fuori da quello che abbiamo appena ascoltato. E un saluto e una attenzione e un desiderio grande per tutte le donne, perché veramente possa cambiare l'atteggiamento maschile, maschilista, dappertutto, anche in tutte le istituzioni, anche nella Chiesa molte volte, senza voler essere quello che si lava le mani e guarda fuori soltanto, oppure che non si guarda anche dentro. Siamo tutti quanti dentro a una realtà molto complessa e anche molto, molto, molto violenta, direi. Ma proprio per questo vorrei tentare di così fare alcune osservazioni aiutandomi di chi approfondisce le cose meglio di me, ma poi vorrei andare alla lettura di per me è un Vangelo, ma poi ne parlo, ma prima parlo di quello che ho letto, perché è curioso ma interessante. Non so se avete notato, per la prima domenica di Quaresima vengono lette le cosiddette tentazioni di Gesù, ma se avete ascoltato, secondo voi il diavolo si presenta come il tentatore o come collaboratore? È una cosa che dovremmo tentare di capire bene, perché la realtà che noi, come pensiamo noi il diavolo, è ancora quella figurina che era nei santini una volta, e lui si trovava nelle nostre spalle e si trovava come quello che ci faceva cadere in peccato. Qua nel Vangelo di Luca mi pare di capire invece che si presenta veramente come un collaboratore, perché anche noi cosa diremmo di fronte a uno che è particolarmente dotato, che è molto utile alla società e che fa del bene alla società? Cosa diremmo? Mettiti alla guida, mettiti davanti e tu fa quello che devi fare per aiutare le persone. Il diavolo invece qua si dice la prima osservazione che fa: di che queste pietre diventino pane, cioè usa il fatto che tu sei il figlio di Dio e che hai dei poteri e che hai delle qualità che gli altri non hanno, fallo in modo che tu ne possa avere tutto il tuo vantaggio e così creare una situazione anche per gli altri, perché tu li guidi e li trascini dentro insieme con te in una realtà tutta nuova. No, qua sembra che sia lo scontro fra due teologi, del diavolo che raccomanda a Gesù di farsi valere e quindi di adoperare la sua capacità proprio per fare i propri interessi ed essere una persona che sfonda dentro la società. È Gesù che gli risponde, faccio notare anche, dice che va nel deserto. Teniamo presente che Mosè aveva liberato Israele anche lui passando attraverso il deserto. Il numero 40 è un numero simbolico, nel senso che ha un tempo determinato ma un tempo lungo. Il numero 40 è come minimo una generazione. Quindi quello che viene letto del Vangelo di oggi di Gesù sono le tentazioni, cioè sono le seduzioni, chiamerei più che tentazioni, sono le seduzioni che fanno parte della vita intera di Gesù. Lo accompagneranno sempre, perché lo rimprovereranno anche: medico, cura te stesso, nel senso di dire, ma cosa vuoi parlare a noi altri? Fallo tu, no? Ve lo ricordate sulla croce? Ha salvato gli altri, salvi se stesso. Ma cosa fa questo uomo? Questa è la realtà che Gesù affronta, e voglio però, da questo punto di vista, lo chiedo anche a voi altri, anche per me, non è così facile la risposta, però il giorno delle ceneri Paolo ai Corinti dice una frase che, come l'altra volta che vi ho letto, a voi che ascoltate, io vi dico: amate i vostri nemici, amate, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male, e chi ti percuote sulla guancia offri anche l'altra, e chi ti strappa il mantello non rifiutare neanche la camicia, la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi ti prende le cose tue non chiederle indietro. Ecco, questo è un pugno, non lo so, io lo sento proprio come un pugno allo stomaco proprio, ma anche qua Paolo che dice una cosa che non avrei mai pensato, però la lascio, non vi dico perché Anch'io sono alla ricerca di capire meglio che posso e non sempre ci riesco, eh? E allora voglio anche chiedere aiuto in questo senso. Fratelli, dice Paolo, questo nella messa delle ceneri, vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Perché poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Dio lo fece, dunque, vi esortiamo, egli dice infatti, al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Questo è Paolo che parla agli abitanti di Corinto. Mi impressiona molto colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore. Se prima il diavolo ha detto aiuta, fa quello che devi fare per farti valere e gli dai cosa, qui abbiamo Paolo che scopre che la realtà di Gesù è la realtà della persona più debole di questo mondo e più messa male di questo mondo, e Gesù è dentro questa realtà. È di speranza o è di disperazione? E sono passaggi, secondo me, che hanno una grande valenza. E poi interessante, non so se avete notato, a tutte le affermazioni che vengono fatte, il diavolo dice, siccome sei il figlio di Dio, ecco la prima, fatti valore, adopera tutto quello che di cui sei capace per farti valere. La seconda, Gesù che va nel deserto, e nel deserto non mangia. E anche lì nella seconda il diavolo gli presenta la seduzione totale del potere. Lo porta su un luogo da dove si può vedere tutti i regni di questo mondo. Faccio notare come la fame di Gesù, che dirà poi, ho desiderato ardentemente di fare questa Pasqua con voi. La fame di Gesù è la fame che non è la fame fisica, ma quindi non è la mancanza del panino, ma è la fame di esprimere totalmente la realtà dello spirito. E cioè lo spirito è quello che rende amore totale da parte di Dio proprio per salvare tutti quanti. E allora la seconda seduzione, allora, è un'espressione lo porta in alto, un monte alto, e allora diventa l'espressione della sfera divina. E quindi il diavolo offre a Gesù, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. La denuncia di Luca, dell'evangelista, è drammatica. Non è Dio, ma è il diavolo quello che conferisce il potere e la ricchezza. Potere e gloria sono del diavolo e lui le dà a chi vuole. Rileggo quello che è stato detto prima, e questo è tra virgolette. E gli mostrò, il diavolo mostrò nella seduzione a Gesù, e gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Quindi la denuncia dell'evangelista non è Dio, ma il diavolo quello che conferisce il potere e la ricchezza. Potere e gloria sono del diavolo e lui le dà a chi vuole. C'è un'unica condizione: se tu ti prosterai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. Il potere, la ricchezza, la gloria sono del diavolo. E il diavolo è disposto a darli questo potere, la ricchezza e gloria, a darli anche a Gesù. E perché? Intanto che ci sarà potere, ci sarà ingiustizia e non potrà realizzarsi il regno di Dio. Quindi il diavolo sta tentando, sta seducendo Gesù con la presa del potere, che è il vero peccato di idolatria. Usare il potere per affermare il regno di Dio. Il regno di Dio non si afferma col potere, ma con l'amore. Su questo c'è una riflessione urgente da fare insieme. In questi giorni si sta discutendo molto dell'Europa e di come l'Europa deve continuare a impegnarsi per costruire la civiltà non cristiana, la civiltà umana. Io qua mi trovo di fronte a proposte che mi vedono in gravissima difficoltà. Io sono d'accordo di stare insieme e di pregare per tutte le persone, e questo non è semplice. Ieri sono stato a un ritiro di preti e mi è venuto vicino un amico, mi ha domandato: ma tu preghi per Trump? Io ho confessato la mia crisi, ho detto chiaro e tondo che io prego sì, ma perché cambi anche lui, ma più che pregare esprimiamo quasi tutti sempre contrarietà per come si pone e per come pensa di poter costruire la Chiesa della... Oh Signore Gesù! Del benessere, ma per quelli che sono straricchi. Allora su questo è chiaro che io non sono proprio per niente d'accordo su questo, ma prego oppure no per quell'uomo? È una domanda non semplice per me. E qua però Gesù mette con molta chiarezza, e anche sto pensando, ci sono quelli che hanno fatto l'obiezione di coscienza in questo periodo e stanno pagando in prigione queste loro prese di posizione, e qualcuno è già stato anche stato ucciso. Sto parlando di tutto quello che succede in Ucraina, in Russia e anche in Israele, ma anche in Congo, anche in Sudan, anche in altre parti. Ma credo veramente che il mio compito non è di... Sto ricevendo da Sarajevo alcune richieste, assieme ad altre persone, alcune richieste per, rimettere proprio davanti alle persone tutto quello che è successo, andando dentro nel pieno della guerra, durante la guerra, andando dentro a Sarajevo in 500 persone, e lì dentro, ho rivisto alcune immagini stamattina, la gente dalle finestre e anche sulla strada che ci vedeva passare, che piangeva, che è un momento così. Allora vuol dire che non è soltanto la vittoria, non è soltanto... Ma dopo vi leggo un articolo che ho trovato che per me è splendido, perché mi mette a nudo di fronte alla realtà. Allora vado anche su quello dopo, ma vorrei concludere su questo, quello del Vangelo, dove l'Evangelista fa comprendere... fa comprendere... La figura di questo diavolo: si nascondono in realtà i dottori della legge che tenteranno Gesù. E di nuovo, citando il libro del Deuteronomio, gli rispose: è stato detto, non metterai alla prova. Ma prima ancora di questo, Gesù dice: Gesù gli risponde, sempre prendendo una frase del libro del Deuteronomio, sta scritto: il Signore Dio tu adorerai, a Lui solo renderai culto. C'è stato qualcuno che ha citato le divisioni del Vaticano, però questo sta avvenendo per l'Europa, e di fronte alla proposta fatta senza citare, senza porre nessun obiettivo, senza diventare di nuovo capaci di vincere, ma però per farlo entrare in guerra. Guai a me, io non posso partecipare a una proposta del genere, anche se ognuno politicamente fa tutti i suoi calcoli, tutti i suoi ragionamenti, che rispetto, io non sono io che ha la verità e non sono io che detta legge. Dico però che il movimento non è lanciare una proposta come protagonisti. Il movimento è avere veramente la presenza di tutta la grande massa della popolazione. Quei 500 a Sarajevo sono stati un unicum in quel momento. Allora, anch'io sono molto critico e personalmente penso proprio di non partecipare alla manifestazione di Roma, anche se politicamente tutti hanno i loro motivi, le loro ragioni, e politicamente pensano anche che la loro concretezza è l'unica possibile. Io dico, per me, no. La violenza come strumento e come crescita dell'intervento presso sulla realtà nei confronti di tutti a livello mondiale, no, la violenza no. E questo è il mio parere, ma senza la pretesa che sia questa la linea politica che può rappresentare e che può essere quella che determina un cambiamento di situazione. Però sto pensando sempre di più a questa modalità di Gesù, che non è mai una mentalità di poter avere un successo tale e coordinare le persone disponibili a buttarsi con lui. Anzi, la crisi che avrà Gesù con i suoi sarà proprio questa, che il Messia non sarà quello che loro vogliono, e quindi anche loro lo abbandonano, tutti. Allora io su questo credo di fare conto anche su questo, perché le scelte di ciascuno di noi ci appartengono totalmente e dobbiamo tentare di recuperarle anche perdendo. Io non credo che un papà e una mamma intendano vincere con i propri figli. Io credo che vogliono soltanto fare quello che è bene per loro a costo di morirci dentro, ma non di vincerli sopprimendoli. Mai. Mai. Allora vado adesso qui alla finale, alla tentazione della ricchezza del potere. Pochi riescono a resistere, ma con l'ultima dice: il diavolo sembra un esperto, un dottore di legge, della legge. Cita il Salmo 91, due versetti del Salmo 91. Ai suoi angeli darà ordini quando va sul pinnacolo del Tempio. Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano. Dice il diavolo a Gesù nel testo di Luca. E anche dice: essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Qui l'evangelista fa comprendere che sotto la figura di questo diavolo si nascondono in realtà i dottori della legge che tenteranno Gesù. E Gesù mette fine alla disputa. Gli rispose: è stato detto, non metterai alla prova, cioè esattamente non tenterai il Signore Dio tuo. E di nuovo, citando il libro del Deuteronomio, Gesù afferma la piena fiducia del Padre. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. E qual è questo momento fissato? Nel Vangelo c'è un punto ben preciso, al capitolo 10, versetto 25, quando sarà proprio un dottore della legge colui che tenterà Gesù. Il verbo tentare riapparirà di nuovo, quindi queste tentazioni non sono un episodio isolato della vita di Gesù, ma tutta l'esistenza di Gesù è stata sotto il segno della seduzione, della tentazione, di prendere il potere e la ricchezza per affermare il regno di Dio, ma Gesù ha rifiutato in modo assoluto. E adesso, se non vi arrabbiate, ma vorrei leggere un articolo che per me è molto importante, molto bello anche, è scritto da Matteo Marabini, non lo conosco. L'ho trovato dentro ad Adista del 23 novembre ed è intitolato Religioni, messianismi e guerre. Vi prego di avere pazienza, vi prego però di sentire a fondo come ragiona questo uomo. Dinanzi alla lunga durata della seduzione e della guerra, della, virgolette, normalità dei massacri, dell'accettazione rassegnata della deumanizzazione come modalità ordinaria dello sguardo, del paradigma amico-nemico, tornato a reggere i rapporti tra i popoli, del riarmo forsennato come prospettiva economica e politica dei prossimi anni, della messa in conto delle tecnologie più raffinate al servizio della distruzione. L'intelligenza artificiale è per la guerra principalmente in questo momento. Politica dei prossimi anni, della messa in conto delle tecnologie più raffinate al servizio della distruzione del controllo sociale, dell'inganno sistematico dell'informazione, l'interrogativo che è giusto porsi è se tutto questo sia semplicemente il frutto di una discutibile razionalità geopolitica ancorata alla cultura del se vuoi la pace prepara la guerra, se vis pacem para bellum, o se non vi siano altre energie che attraversano menti e cuori e li rendono disponibili alla regressione antropologica di questi tempi. In particolare, è bene chiedersi, ancorandosi alla linea interpretativa della corruptio optimi pessima, la corruzione della persona ottima e pessima, quali pervertimenti delle tradizioni religiose operino nel sottobosco, sottosuolo dei conflitti che sono in atto o che si stanno preparando. Ne cito solo alcuni, perché sono talmente evidenti che è impossibile non coglierli. E passo all'altra pagina. Innanzitutto, ci ferisce ogni giorno la grande bestemmia contro la propria tradizione spirituale che il governo di Israele, autoproclamatosi Stato del popolo ebraico, con una specifica connotazione religiosa, sta pronunciando ogni giorno citando le scritture e presentandosi come il nuovo sterminatore di Amalek e di tutto ciò che gli appartiene senza avere, virgolette, senza avere alcuna pietà e uccidendo uomini, donne, fanciulli e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini, così come il primo ministro Netanyahu, citando il testo biblico di 1 Samuele 15:03. Ho con me il testo biblico di 1 Samuele 15, capitolo 15, versetto 3. Allora, eccolo qua. Così dice il Signore degli eserciti, sto leggendo dalla Bibbia. Samuele disse a Saul, il Signore ha inviato me per ungerti re sopra Israele, sta parlando a Saul. Che era in quel momento Saul, era lui che aveva in mano il comando su Israele. Il Signore ha inviato me, questo è Samuele, il sacerdote, ha inviato me per ungerti re sopra Israele, suo popolo. Ora ascolta la voce del Signore. Così dice il Signore degli eserciti: ho considerato ciò che ha fatto Amalek a Israele, come gli si oppone per la via, come gli si oppose per la via quando usciva dall'Egitto. Va dunque e colpisci Amalek e vota lo sterminio quanto gli appartiene. Non risparmiarlo, ma uccidi uomini e donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini. Saul convocò il popolo e passò in rassegna le truppe a Telaim. Erano 200.000 fanti e 10.000 uomini di Giuda. Saul venne alla città di Amalek e tese un'imboscata nella valle. Disse inoltre Saul ai Cheniti: andate via, ritiratevi dagli Amaleciti prima che vi distrugga insieme con loro, perché avete usato benevolenza con tutti gli Israeliti quando uscivano dall'Egitto. I Cheniti si ritirarono da Amalek. Saul colpì Amalek da Avila in direzione di Sur, che ne è di fronte all'Egitto, e gli prese vivo Agag, re di Amalek, e sterminò a fil di spada tutto il popolo. Ma Saul e il popolo risparmiarono Agag e il meglio del bestiame minuto e grosso, cioè gli animali grassi e gli agnelli, tutto il meglio, e non vollero sterminarli. Invece votarono allo sterminio tutto il bestiame scadente e patito. Allora fu rivolta a Samuele questa parola del Signore: mi pento di aver fatto regnare Saul perché si è allontanato da me e non ha rispettato la mia parola. E non vollero sterminarli. Samuele si adirò e alzò grida al Signore tutta la notte. Al mattino presto Samuele si alzò per andare incontro a Saul, ma fu annunciato a Samuele: Saul è andato a Carmel, ed ecco, si è fatto costruire un trofeo e poi è tornato passando altrove ed è sceso a Galgala. Ma Samuele raggiunse Saul e gli disse: benedetto tu sia dal Signore, ho eseguito gli ordini del Signore. Rispose Samuele: ma che è questo belar di pecore che mi giunge all'orecchio e questi muggiti d'armento che odo? Disse Saul: li hanno condotti qui dagli Amaleciti come il meglio del bestiame grosso e minuto che il popolo ha risparmiato per sacrificarli al Signore tuo Dio. Il resto l'abbiamo votato allo sterminio. Rispose Samuele a Saul: lascia che ti annunci ciò che il Signore mi ha detto questa notte. E Saul gli disse: parla. Samuele continuò: non sei tu capo delle tribù di Israele, benché piccolo ai tuoi stessi occhi? Il Signore ti ha forse unto re di Israele? Il Signore ti aveva mandato per una spedizione e aveva detto: va, vota lo sterminio quei peccatori di Amaleciti, combattili finché non li avrai distrutti. Perché dunque non hai ascoltato la voce del Signore e ti sei attaccato al bottino e hai fatto il male agli occhi del Signore? Saul insiste con Samuele: ma io ho obbedito alla parola del Signore, ho fatto la spedizione che il Signore mi ha ordinato, ho condotto Agag, re di Amalek, e ho sterminato gli Amaleciti. Il popolo poi ha preso dal bottino bestiame minuto e grosso, primizie di ciò che hai votato lo sterminio per sacrificare al Signore tuo Dio a Galgala. Samuele esclamò: il Signore gradisce forse gli olocausti, i sacrifici, quanto l'obbedienza alla voce del Signore? Ecco, obbedire è meglio del sacrificio, essere docili è meglio del grasso degli arieti. Sì, peccato di divinazione è la ribellione e colpa è terrafima l'ostinazione. E qua mi fermo perché vi dico che, insomma, sono pezzi della Bibbia che fatica a leggere. Io, insomma, la modalità che c'è certi passaggi. Il grave è però che proprio questa modalità, l'utilizzo della scrittura, eccolo qua, vado avanti con l'articolo che ho cominciato prima. L'utilizzo strumentale della scrittura per giustificare il massacro si accompagna alla riduzione del divino a sponsor della propria barbarie. Ad operare il divino, cioè il sacro, a sponsor della propria barbarie. E tutto questo in vista dell'adempimento dell'antica promessa di elezione del proprio popolo ebraico, della ripresa della terra ricevuta, della sua missione di riparare il mondo e dunque di aprire la strada ai tempi ultimi che stanno approssimandosi. Anche gli USA sono attraversati da questa era Israele. Anche gli USA sono attraversati da questa tensione messianica. Abbiamo letto qua il nuovo messia che è Trump, con tutto il predicatori e con tutto l'entourage per cambiare il mondo a vantaggio naturalmente della ricchezza degli straricchi. Anche gli USA sono attraversati da questa tensione messianica. L'America, nella predicazione della galassia dei tanti gruppi evangelici, ma pure in tanti settori delle chiese protestanti e cattoliche, sarebbe, virgolette, il nuovo Israele che si accinge in sintonia con l'antico Israele a compiere il piano divino di redenzione del mondo. E Trump, collocandosi in questa prospettiva, non ha esitato a presentarsi come salvato da Dio dall'uccisione e a distribuire Bibbie autografate e a invitare alla fede e alla preghiera, suggerendo lui stesso i testi delle orazioni in vista dell'imminente età dell'oro. Né la sua discutibile condotta morale può essere di impedimento al progetto redentivo, poiché anche i peccatori come il re David furono scelti da Dio per il suo piano di rigenerazione e di salvezza. Pure il conflitto della Russia con l'Ucraina, come si sa nella predicazione del patriarca russo, è una guerra santa in vista dell'adempimento di una funzione spirituale di salvezza affidata alla Santa Russia. E l'ortodossia ucraina, e non pochi greco-cattolici, rispondono ancorando a un forte nazionalismo armato la propria via spirituale. Non fa eccezione a questa pulsione messianica che attraversa il sottosuolo dei nostri giorni neppure l'Islam. Al-Aqsa Flood, infatti, è il nome della spaventosa mattanza del 7 ottobre 2023. Nella visione sciita del Partito di Dio libanese, inoltre, il conflitto con Israele non è visto tanto con lo sguardo geopolitico consueto, ma come un evento anticipatore degli ultimi tempi in cui il Mahdi ritornerà e distruggerà i nemici. In questo calendario escatologico, eventi come la fondazione dello Stato di Israele 1948, la fondazione della Repubblica Islamica in Iran 1979, l'invasione occidentale dell'Iraq 2003 e persino gli sconvolgimenti climatici e le uccisioni dei propri leaders sono visti come tappe di avvicinamento al conflitto finale e alla rigenerazione del mondo. La simbiosi delle religioni col potere politico, l'intestazione messianica dei propri miseri progetti politici, l'uso strumentale dei testi scritturitici interpretati con lo sconcertante letteralismo, la violenza bellica accolta come strumento di redenzione del mondo, questi sono alcuni tasselli di questa gigantesca corruzione che sta attraversando le tradizioni spirituali che ci sono vicine e in cui siamo innestati. Quali possano essere le conseguenze pessime di questo pervertimento sul piano specifico delle religioni e del loro intento di essere vie per invitare alla fede è facilmente intuibile, e infatti oggi esse appaiono piuttosto un invito fortissimo a un ateismo liberatore. Ci sono però altre più immediate conseguenze sul piano etico, sul piano giuridico e sulla stessa intelligenza degli eventi e delle prospettive di convivenza. Sarebbe semplicistico ignorare che anche in tempi di dilagante secolarizzazione l'intelaiatura etica delle nostre società occidentali si è costruita a partire dalle tradizioni ebraiche, cristiane e islamiche, e il loro pervertimento si riflette necessariamente sulla sensibilità etica dei nostri giorni. Non può non interrogarci lo sfondamento senza pudore di ogni soglia morale che presiede alle guerre di questi mesi. Primo, l'esibizione di ipocrisia che i nostri paesi mettono in scena invocando il diritto all'autodifesa. Ammazzate, bombardate, affamate, ma con moderazione. 2. Il cinico calcolo economico legato alle armi, alla ricostruzione, alla invocata necessità di riarmo per la difesa. Vedi anche Europa. La totale indifferenza per la nuda vita delle persone coinvolte, intere generazioni di bambini e di giovani massacrati o inviati al macello in nome di questi sublimi ideali. Naturalmente è molto autoironico questo, ma è drammatico, e lo trovo straordinario questo articolo di quest'uomo. La catastrofe del diritto, altro punto. E il primo è il crollo dell'etica, quello che ho nominato adesso, morire e far morire e uccidere senza guardare in faccia niente, neanche ai bambini nati da poco. La catastrofe del diritto. E poiché non esiste un diritto equo che non sia sorretto da forti convinzioni etiche, non si può non cogliere come ulteriore conseguenza lo sfregio sistematico e ripetuto al diritto internazionale, l'irrisione del diritto umanitario, l'umiliazione e la condanna all'irrilevanza delle istituzioni internazionali preposte all'osservanza di norme di giusta convivenza. È facilmente immaginabile che tale deriva, che assegna preeminenza alla logica della forza brutale, nobilitata dal nuovo culto della vittoria, contagi anche le istituzioni giuridiche e costituzionali interne agli Stati e bellicizzi pure le grandi questioni sociali del nostro tempo. La guerra ai migranti ne è l'esempio più evidente, ma presto si allargherà ad altre figure sociali scomode. Poi la cecità politica, ma l'onda lunga della corruzione, delle tradizioni religiose, della sensibilità etica e della costruzione giuridica, investe anche la stessa lucidità razionale nella comprensione degli eventi, nello scorgerne le radici e nel pensare a risposte capaci di profondità e di visione. Assistiamo, inutile negarlo, a un'autentica cecità politica dei nostri governanti europei, a una paralisi della ragione e dello spirito critico, a una superficialità che rasenta l'incompetenza, e il tutto è ammantato di orgoglio e di retorica sui valori occidentali. Gli esempi di questa epidemia di stoltezza sono tanti. Basta interrogarsi sulle politiche rispetto al suicidio di Israele, Anna Foa, alla riduzione del popolo ucraino a vittima sacrificale per la difesa dell'Occidente, alla totale inesistenza delle politiche migratorie di cui l'attuale farsesca operazione Albania è un'ulteriore conferma. La recente campagna elettorale degli USA, ritenuto il paese guida delle democrazie, è stata, come si è visto, un gigantesco palcoscenico di superficialità allietata da ogni genere di insulti e violenze verbali. Davvero ciechi che guidano altri ciechi. Religioni e il bivio. Il bivio evidente in cui si trovano oggi le religioni è dunque chiarissimo. O accettano di continuare a essere la sacralizzazione dei costumi vigenti, anche dei più meschini e violenti, e allora si avviano a trasformarsi in sale senza sapore. trasformare in sale. Se il sale non ha sapore, che serve? È la frase del Vangelo. Si avviano a trasformarsi in sale senza sapore, che sarà presto rigettato, oppure scelgono di divenire energie di interruzione e di rottura della violenza conformista, uno sconfinamento e un'irruzione di un pensiero inedito e straniero. L'Islam è nato straniero e finirà straniero, recita un detto del profeta, capace di accogliere e ravvivare il fuoco originario per aiutarci tutti a divenire umani. Io non conosco la persona, questa persona che ha fatto questo articolo, ma è una sintesi, trovo una sintesi veramente straordinaria, in cui affronta la realtà anche nostra e non soltanto a nominarla e basta, senza metterci di fatto le cose concrete dentro, a partire dalle armi. Se è solo la vittoria quella che decide la pace, siamo fritti tutti quanti. Non importa. Adesso io ho abusato, però credo che alcune cose possono essere utili a tutti, oltre che a me. Sono il primo ad averne bisogno, ma ho trovato questa persona, questo signor Matteo Marabini, che non conosco, ma che ha fatto un'analisi per me su cui fare una bella riflessione. Qualcuno ha già accennato. È tempo di smetterla di fondare sulla capacità armata e sulla quantità delle armi e la gravità delle armi, perché adesso si parla di mettersi dentro tutto il nucleare. Folli! A partire dagli scienziati che si proclamano totali. È una cosa impressionante questa. Ma sono d'accordo con chi ha detto: smettiamola di tirar fuori tutte le nostre teorie, andiamo al concreto e facciamo in modo che non ci siano destre, sinistre, centro, centro-sinistra, centro-destra, ma che ci sia invece la volontà umana di fondare la pace su qualche cosa che sia il rispetto e la possibilità di vivere insieme con attenzione e con rispetto reciproco. Io non dico di voler bene a tutti, questo è il Vangelo, ma credo che il Vangelo è su questo che Gesù ha detto e che fa ancora colpo. È ancora un colpo. A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, alla faccia. Allora, sempre 049 880 90 20, questa è Radio Cooperativa. Abbiamo una buona mezz'ora a nostra disposizione e quindi, se qualcuno desidera commentare sia il Vangelo ma anche commentare la realtà, ecco, e se qualche donna potesse parlare lei dell'8 marzo, anche questo è un altro dato ed è un altro punto di grande attesa e comunque anche di grande tribolazione ancora per come vanno le cose. Sempre 049 880 90 20. C'è una telefonata. Pronto?
Buongiorno, don Albino. Le do una buona notizia. Sono Sandra.
Ciao, Sandra.
Volevo dirle solo che è da ieri che questi della pace sono pacifisti, come Mars. Gli americani a Vicenza, gli americani bellici di Vicenza, Mars dice: rispondete o vi licenzio. Colpisce ancora e blocca le carte di credito, sempre Mars, ai lavoratori delle basi USA. È il primo inizio, diciamo, per allontanare la base. Sta attaccando ai lavoratori, togliendo le carte di credito e le blocca, insomma, per 30 giorni. Ecco, voglio dire, questi cominciano, sono pacifisti, amano la pace, come Trump, vedi beffeggiare quelli più deboli, questi sono i pacifisti. Delle volte ho la sensazione, questo tempo, in questo brutto tempo qua, in queste ultime settimane, che tanti proprio non capiscono la difficoltà del periodo che stiamo vivendo, si sentono pacifisti e stanno dalla parte dei peggiori, di quelli che attaccano, che aggrediscono, che uccidono. E loro mi dà fatica, anche il brutto video di Gaza l'ha fatto Trump, l'ha fatto solo Trump. Ecco, volevo dire, delle volte ho la sensazione che tanti non prendano coraggio perché si sentono magari anche nei riguardi degli amici che sono delle volte, non voglio dire sempre, ma delle volte sono proprio dei fanatici, non capiscono proprio la difficoltà del tempo, del periodo. Io non sono per gli amo, ma con un po' di più attenzione, perché in tanti anni abbiamo avuto anche persone che governano, che sono sagge, che sono state sagge, che hanno governato sempre con difficoltà, ma con saggezza. Mi ricordo Kennedy, e santo Dio, quando ti arriva l'aggressore violento, cinico, hai voglia te? Ci sono degli esseri umani che subiscono. E stare dalla parte di questi, santo Dio, ce ne vuole proprio il coraggio a volte, ed essere per la pace è anche veramente, dico io, di aver coraggio alla faccia. Anche il Papa è vissuto in Argentina, è un altro mondo, cosa ne sa lui dell'Europa, cosa sa delle difficoltà che abbiamo vissuto?
Tutte le sa. Più di te,
più di me. Quello che dice. Scusi tanto. Oh. E la ringrazio e la saluto.
Grazie anche a te, però devo dirti che quest'ultima frase che hai accennato, che ne sa, ecco, io dico che quello di saperne, hai parlato prima di persone sagge e di persone che hanno capito e stati quei tempi temperando il rapporto con le popolazioni e non eccitandole e non approfittandone, come hai detto tu. Io sono d'accordo su questo, però proprio per questo la presenza e anche le attività delle persone che intervengono e che in qualche modo sono le responsabili di decisioni importantissime. Io credo che su questo ognuno di noi deve avere il desiderio, il diritto di poter esprimere la sua grande tensione e anche la scelta. È vero che certe scelte sembrano scelte passive, ma sono scelte che sono dolorose e sono attive, molto attive. Perché la non violenza attiva è l'unica strada da un punto di vista della possibilità di accordi e di temperare le cose andando avanti insieme, affrontando i conflitti che ci sono. Non saranno le bombe che ci risolvono i problemi, mai, neanche adesso. E se puntiamo che saranno le bombe, avremo le conseguenze, perché basta una persona sola con gli ordini precisi su quelle, basta una persona sola. Io su questo chiederei di fare un po' di attenzione anche tu, perché poi improvvisamente le cose saltano. Comunque, con molto rispetto, non voglio assolutamente pensare che non ho nessun motivo per essere contro di te o per sentirmi in difficoltà nell'ascoltarti. Ti ascolto volentieri, non ho nessun problema. Non è questo il mio problema. Il mio problema è che quando per esempio dice del Papa, il Papa non è una persona isolata, è una persona molto molto coinvolta dentro alle varie situazioni del mondo, e se riesce a conoscere eccetera e come interpreta le altre cose, ecco, molte volte interpreta le cose che le persone più semplici e più povere e le persone più quelle meno importanti, ha una modalità e ha un tipo di rapporto che queste persone sono molto contente di quest'uomo, e questo per me va oltre la mia personale simpatia o non simpatia. Anch'io ho criticato in qualche momento ho detto che qualche volta qualche intervento del Papa è un intervento che è più politico che religioso, ma questo non vuol mica dire a chiudere e buttar via, anzi le cose si vedono e si possono fare così anche con la malattia. Mi dispiace questa situazione e secondo me è una cosa che fa soffrire molte persone e che desiderano come fosse una persona di casa che abbia anche lui da uscirne o morendo o vivendo, ma dentro a una realtà così difficile, così grave, è una sofferenza che nessuno si augura per sé e io non le auguro neanche per lui. Allora 049 880 90 20, ci sono anche altre questioni però che sono state citate e anche sono state denunciate con molta precisione, oltre che di termini di dati, e quindi sarebbe bello un po' sentire anche per noi le varie cose. È lì, il telefono è libero, se c'è qualche altra persona, anche sulle donne, io non sono una donna, per questo mi augurerei proprio che qualche persona tirasse fuori qualche cosa riguardo alla festa e alla giornata, più che alla festa, alla giornata della donna. Perché anche su questo è nato anche l'altro movimento, mi pare, non solo l'8 marzo, mi pare che sia, o una roba del genere, ma tutti i giorni, e per quello che sta succedendo e per come affrontarlo, anche proprio rispetto ai diritti delle donne in quanto tali. Sempre 049 880 90 20. Il telefono mi pare sia a disposizione, comunque... se c'è qualcuno che desidera, mi interessava sentire un po' anche sull'articolo che ho letto, cosa pensate, perché è un articolo complesso ma molto molto articolato, molto molto documentato, ecco. E a me non lo so, forse capisco male io, ma a me è piaciuto molto perché i passaggi sono stati dei passaggi molto interessanti anche rispetto alle religioni. Pronto?
Pronto? Buongiorno Don Albino, sono Barbara.
Ciao Barbara.
Volevo salutarti soprattutto perché ascolto sempre, ma adesso telefonare non so cosa dire in questa situazione.
È difficile qualche volta, sì.
No, ti volevo domandare, la manifestazione a cui tu hai solo accennato stamattina a Roma,
sì.
Non è una manifestazione per la pace? Pronto?
Sì, sono... manifestazione per la pace, che cosa vuol dire? Cioè, come punta, quali sono gli obiettivi concreti di questa manifestazione?
Non lo so.
Questo ti domando, proprio questo domando. Non lo sai, e vai a far cosa? Fai il numero?
No, io non vado, scherzi, a Roma. Se fosse in Piazza Ferretto a Mestre, potrei anche andare, ma a Roma no.
Ma io sono andato a Roma.
Non sono mai andata a Roma. Pronto?
Sì, sto ascoltando. Io sono andato spesso a Roma per le manifestazioni. Ma con obiettivi concreti, con obiettivi che erano decisamente contro. Ma se invece il miscuglio della non c'è nessun obiettivo concreto contro la guerra. Contro la guerra, non il riarmo.
Ah beh, sicuramente.
Allora, su questo punto qua, io non ho niente contro, guarda che so bene, benissimo, che persone di grandissimo rispetto vanno, perché è importante comunque far sentire che ci siamo, ma ci siamo a fare la passeggiata o affrontare certe cose e certi, perché io su una realtà. Ho letto anche un altro messaggio che è arrivato, dove l'Europa, se vuole, deve. A me non interessa il dover essere. A me interessa vedere quali sono le cose concrete, immediate, le più importanti in questo momento da fare, da agire.
Sicuramente.
Non da fare la passeggiata. Non fare la passeggiata. No, e basta.
Ma ti dico, non sono riuscita a sapere, perché ieri avevo chiamato una mia amica che sicuramente lo sa com'è sta manifestazione, insomma, però non poteva parlare in quel momento e perciò ancora non lo so, ma mi informerò meglio, ma non per andarci o no, soltanto per saperlo. Sicuramente quello che penso io è di fare tregua, almeno tregua, cioè sospendere tutte le battaglie, le guerre, eccetera. Ovviamente io lo dico, ma non... quello che mi domando invece è un'altra cosa, che da tempo, da sempre me lo domando, ma la maggioranza della popolazione mondiale, che è gente appunto come me, gente semplice, normale, modesta, e non sono quelli che comandano, ma vorrebbe fare la guerra? Quello mi domando. Io sono sicura che tutti quanti, sono sicura, spero, che nessuno vorrebbe.
Il guaio è che i dirigenti dei governi, i dirigenti che hanno in mano il potere, puntano sulla guerra. Perché puntare sulle armi? Puntare sulle armi significa fare un'economia per privilegiati, per quelli che ci sono dentro. Ma significa usare uno strumento che uccide. E sì, le armi sono fatte solo per uccidere. Allora io non ci sto. Ma cosa che vada? Io personalmente non prenderò in mano un fucile mai.
Beh, neanche io, ma ti dico, ripeto,
allora,
maggioranza della gente, se qua facessero in Italia per esempio un referendum, uno deve dire semplicemente se gli va bene la guerra per risolvere situazioni oppure se non gli va bene, perché abbiamo già in Costituzione che l'Italia respinge la guerra, cioè per risolvere controversie, eccetera, ci sono altri modi.
C'è un problema. Il problema è che per fare certe cose, perché io credo, io non intervengo sulla sincerità, sulla buona volontà delle persone, anche di Michele Serra, ma non posso lanciare così una cosa pensando, come ha fatto l'altra volta il giornalista di cui non ricordo il nome e che aveva trattato male Tonino Bello, e che non si può così pensare improvvisamente facciamo una manifestazione. E allora il desiderio è che tutti vorremmo fare una manifestazione, ma con contenuti precisi e con una presenza straordinaria e quindi preparata insieme. Ma non si può lanciare una cosa, bisogna farla, si fa, ma come? Far cosa? Io Michele Serra non l'ho mai visto come uomo di movimento dentro ai movimenti che stanno operando per la pace. E che movimenti che operano per la pace, c'è gente a New York in questo momento per fare qualche cosa proprio contro il nucleare e tutto il resto. Cioè abbiamo, c'è gente che sta lavorando, ma se non ci mettiamo insieme con la gente che lavora prima, se no, io ricordo quella volta che siamo andati a Sarajevo, abbiamo lavorato mesi perché le persone si preparassero e perché si affrontassero i momenti anche difficili e critici con coscienza e non accettare mai che nessuno potesse fare quello che volesse andando avanti insieme con gli altri, mai. E quindi arrivare a una organizzazione dove la presenza divise in persone da 10 di numero 10 a gruppo, ma che in ogni momento ci doveva essere capaci di sapere dovunque dove si trovavano tutti gli altri, perché non si poteva perdere neanche uno. E se per fare una roba così, organizzare a fondo.
Certo, infatti io guarda però quella volta ho seguito tutto praticamente, però non avevo capito che eravate così tanti, 500 persone come hai detto oggi. Quello non lo sapevo.
Con tre vescovi.
Con tre vescovi.
Sì, e Tonino Bello. E il
sì,
vescovo.
Che mi ricordo il nome, solo il suo però, solo il suo.
Tonino Bello, poi il vescovo di Ivrea. Poi Monsignor Bona della parte di Piemonte e Lombardia, ma comunque tre vescovi avevamo, sì, e anche internazionali venivano, sono venuti dall'Austria, dalla Germania, dalla Spagna, parecchi dalla Spagna, e quindi è nato una cosa che è stata organizzata. E proprio per l'organizzazione c'è stata anche questa presenza proprio straordinaria dagli Stati Uniti, non so, anche da là sono venuti, dall'Austria, ho già detto, da Spagna, ho già detto, ma sono andato addirittura in Spagna a fare la conferenza perché venissero altre persone. Ed è stata una cosa di grande,
importantissima,
grande. È stata una cosa, certo, di grande impatto. È stata la, sì, prima volta che in tanti siamo andati dentro a una guerra effettiva, dove si sparava, dove si era a rischio, ma siamo andati dentro con passo dopo passo andati dentro, senza colpi di fulmine da qualche parte, ecco. E tanto che dopo abbiamo dovuto, nel secondo turno con Mirsada, abbiamo dovuto rinunciare a poter andare dove ci voleva. Non siamo arrivati a Sarajevo, la seconda volta che siamo andati, ancora più numerosi e con maggiori gruppi internazionali. Ma a volte i tempi veloci non aiutano a mettere insieme le leadership che ci sono da tutte le parti, giustamente, perché le leadership delle persone che coordinano e che agiscono, eccetera, e però dopo ognuno può esprimere la propria posizione, e allora è il momento in cui si entra in conflitto reciprocamente, e non ha funzionato, secondo, nel 1993, nel 92 a Sarajevo siamo riusciti, nel 93 a Mirsada non siamo riusciti, siamo andati ma anche tornati. Vabbè, questo è un po' le vicende private.
Private,
no,
le chiami.
sto scherzando.
Non mi sembrano private.
Sto scherzando.
Comunque, vabbè, adesso sto sempre attenta, ma ti dico, delle volte certi interventi, come per esempio, vabbè, non dico il nome, mi spiazzano, perché una volta dice una cosa, una volta dice un'altra, cioè cambia continuamente. Di opinione, mi sembra, però vabbè, insomma, non me lo spiego. Va bene, grazie tante, Don Albino.
Ciao. Grazie a te. Ciao. Allora, io vado verso la conclusione. In questo momento, visto che c'è difficoltà un po' a esprimersi e dirci le cose e dirle anche con franchezza reciproca, senza bisogno di ricordare, c'è una telefonata veloce, perché concludo anch'io, perché ho poi l'altra persona che deve venire. Pronto?
Sì, pronto, sono Pierpaolo. Salve, Albino.
Ciao, Pierpaolo.
Ciao, ma io qua sono in crisi, perché la dittatura va bene, non va bene. La democrazia cosa fa? Non va bene neanche quella a questo punto qua. Perché noi qua, come mai che cioè, il popolo non vuole la guerra, dai, diciamo veramente, non vuole. E qua l'unico che sembra che riesca a fare qualcosa è Trump. Come siamo messi? Come facciamo noi qua? Come si fa? Non riesco a capire. Ma siamo gli schiavi? Cosa siamo qua? La democrazia? Democrazia cosa?
Sono domande serie che poni.
Le domande sono senza risposta, guarda,
io non so come dirlo. È vero che di Gesù Cristo ce n'è uno solo, Però è vero anche che, pur essendo uno solo, ha rovesciato tante altre cose dopo.
Sì, per e il per quello ha rovesciato, dopo perché hanno rovesciato ancora un'altra volta, perché dopo la religione è andata in mano ai nordisti, quelli che venivano dal nord. E adesso abbiamo la civiltà di queste persone che sono venute, che hanno, fra l'altro, sono venute giù dal nord, sono andate in Inghilterra e sono i normanni. Siamo in mano, questo è l'impero dei normanni. Infatti l'Inghilterra è il punto proprio. Il centro dei normanni sono nati, sono arrivati, hanno preso l'Inghilterra e si sono diffusi in tutto il mondo, hanno preso la religione cattolica, sono diventati i militari, la religione del Cristo è andata in mano ai normanni e loro sono i comandano il mondo, ecco, adesso sono loro che comandano il mondo. E quelli sono solo per la guerra. Infatti anche l'Inghilterra è fuori dall'Europa, si è ritirata con la Brexit, però lei detta ancora guerra e guerra, basta. E noi che cristiani, cosa come, siamo là e diciamo sempre questo Gesù Cristo qua là, e i comandamenti, questo stato qua, alla fine guerra, cioè vietato uccidere, non si può uccidere, non si può fare, e dai, dopo siamo personalmente siamo dei santi e dopo insieme siamo degli assassini.
Ma per quanto riguarda le responsabilità, le scelte e le altre cose, sì, è vero, siamo in un momento di grande confusione, siamo anche in un momento di persone che non sono mica tanto equilibrate, neanche se sono i grandi di questo mondo.
Va bene, è proprio per quello.
Io su questo, ma però no, io non posso mica colpevolizzarmi perché non sono come l'altro. Da questo punto di vista non ho sensi di colpi. Da un punto di vista tuo sono d'accordo con te che questa situazione ci mette purtroppo nell'impotenza. Sono d'accordo su questo. Però guai a me se accetto soltanto di dire povero me, non c'è niente da fare. Guai a me se faccio questo. Faccio quello che posso, ma faccio ciò.
Io sto male per me, ma anche per gli altri.
Certo. Appunto per quello. Ma allora. Vabbè. Dai, se sei udemo intanto,
sì,
Pierpaolo.
Sì,
scusami, ciao. Buona giornata. Ciao. Sì. Saluto tutte le donne in questo momento. Insieme ci aiutiamo anche tutti quanti nel costruire una forma così di accettazione dell'umanità degli altri. E sembra incredibile, ma io a quelle cose che vi ho letto prima, ma ascoltare quello che mi dice il Vangelo per quanto riguarda il mio comportamento rispetto alle persone, eccetera, e quindi non essere uno che istiga e concorre invece a tentare di prendere i propri interessi, sia economici sia politici, soltanto con la fine degli altri. Ecco, questo tipo di modalità e questo tipo di impostazione economica e politica, su questo io credo che ci sia spazio e posto per tutte le persone. Saluto e vi ringrazio tutti quanti. Ciao e buona giornata.